dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione consueta settimanale del martedì tra mezzogiorno e l'una, che ha il titolo Senza lavoro non c'è previdenza. Questa trasmissione è a cura dei pensionati Cobas di Roma. Noi abbiamo una sede a Viale Manzoni 55, nel quartiere all'angolo con via Santa Croce in Gerusalemme. È una sede abbastanza poco visibile, tra un bar e una gastronomia etnica. Se volete venirci a trovare, noi ci siamo tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 13. Gli altri giorni non siamo presenti, però se volete chiamarci potete fare il numero di telefono 06 70 452 452 e risponderanno il personale di segreteria. Non sono segreterie telefoniche, ma sono esseri umani che prendono nota e ci avvertono. Con l'occasione, visto che stiamo parlando di numeri di telefono, la nostra trasmissione è aperta a chiunque ci vuol chiamare. Vi ricordo il numero tradizionale, sempre quello, però magari non tutti lo conoscono: 06 49 17 50. E se l'argomento è di quelli che stiamo trattando, non cerchiamo di divagare troppo, lo mandiamo in onda. È gradita qualsiasi commento, sia che ci appoggi nelle nostre tesi, sia che sia contrario. Anzi, specialmente se non siete d'accordo, esprimete la vostra opinione e la discutiamo assieme. Ricordo a tutti che noi pensionati Cobas abbiamo un sito lo trovate sotto la sigla Pensionati Cobas, mettete un motore di ricerca e ci trovate. Pubblichiamo quasi mensilmente un bollettino, un giornalino, dove facciamo delle sintesi di fatti che riguardano non solo i pensionati ma anche quelli che saranno pensionati, quindi tutti i lavoratori, anche i precari che per ora vedono questo orizzonte lontanissimo. Però dobbiamo darci una mossa affinché nasca un movimento di opinione tra i lavoratori che appoggi la revisione di questi bastardi contratti, queste leggi che penalizzano i lavoratori, specialmente quelli che si stanno diffondendo sempre di più, quelli senza contratto, quelli senza tutele. Li chiamano tutele crescenti, ma sappiamo benissimo che sono una trappola maledetta. I contratti a tempo determinato sono un furto, una truffa che dobbiamo assolutamente combattere. Parleremo anche dei voucher e questi mezzi che praticamente, assieme ai contratti di impresa, quelli di secondo livello dove sono possibili, demoliscono i contratti di categoria. Questi argomenti li discuteremo, li approfondiremo nel corso della trasmissione. Ricordo a tutti che questa radio è autosovvenzionata e per cui non abbiamo entrate fisse. Invitiamo chi può a versare una quota anche piccola, bastano anche poche decine di euro. Potete appoggiarle sul conto corrente postale 61 80 40 01, intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Sono numeri e cifre che adesso non ricorderete, per cui vi invito ad andare sul sito di Radio Onda Rossa, mettete su motore di ricerca ROR Roma e lo trovate nelle prime posizioni. Là sopra trovate, oltre che il conto corrente, nella sezione sostieni, trovate anche il modo di versarlo con un bonifico o altri mezzi come PayPal e altre forme. Ecco, volevo fare un piccolo commento che poi vediamo di approfondirlo nel corso della trasmissione. Sabato scorso c'è stata la manifestazione a sostegno del Kurdistan contro la guerra in Siria e noi ci siamo ritenuti abbastanza soddisfatti dell'esito della manifestazione. C'era molta gente, secondo i mass media ci potevano essere fra i 10 e i 20 mila persone. Questi numeri non sono mai controllabili, probabilmente erano di più, perché noi abbiamo visto, ci siamo fermati un attimo e abbiamo visto scorrere tutto quanto il corteo ed era bello lungo, molto bello lungo. Tra l'altro, siccome girava attorno ai palazzi, si vedeva da una parte a quell'altra che non c'era fine, quindi eravamo parecchi, eravamo veramente parecchi. Era talmente variopinto. E anche nel senso di variegato, perché non solo c'erano cittadini singoli, ma c'erano anche c'erano i ragazzi, c'erano studenti, c'erano i sindacati, c'erano i partiti. Diciamo che il nostro spezzone con le bandiere Cobas era piuttosto evidente, era molto allungato, ma non c'eravamo soltanto noi, ce n'erano tantissimi. Poi, a parte i curdi che stavano davanti, che hanno fatto veramente era anche spettacolare il corteo. Poi certo i risultati, si dice, verranno nel tempo. Ecco, volevo soltanto accennarvi una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. Io ho cercato sui siti internet tracce di questa manifestazione sui media. Sui quotidiani non c'è nulla, non c'è nulla. Ci sono molti siti, blog eccetera, che hanno parlato e stamattina io non ho avuto tempo sinceramente di approfondire il discorso, ma ci sono due comitati che non solo si sono tenuti discosti da questa manifestazione, ma l'hanno pesantemente criticata. E vi accenno, e magari cercatevelo per vostro conto e fatevi un'opinione precisa. I due comitati sono il No NATO e il No War, e diciamo che sparano a zero contro la manifestazione. Loro scrivono che tutto quello che noi siamo convinti, quali siano le motivazioni dei curdi eccetera, sono falsate, sono alterate dai mezzi di propaganda, specialmente americani. Probabilmente, siccome il non-NATO è con gli americani, è chiaro che è piuttosto distante ideologicamente, se l'alleanza dei curdi, dell'esercito di liberazione curdo e gli americani è sospetto. O intanto teniamo conto che la parte PKK eccetera, Peshmerga del Kurdistan turco sono decisamente diversi dai rivoluzionari che stanno tentando l'esperimento in Siria, nel Rojava. Hanno intendimenti diversi, probabilmente si mescolano le due cose. Ora, non abbiamo elementi sufficienti per dare una valutazione equilibrata. Stiamo cercando di svilupparla anche noi e probabilmente approfondiremo il discorso nelle prossime puntate o nei bollettini che noi pubblichiamo ogni circa un mese. Ecco, diamo avvio alla trasmissione sugli argomenti generali. Vi ricordo il numero da chiamare: 06 49 17 50. Buon ascolto.
Ma la prima cosa che mi sembra importante dire è che questa presenza minima ma organizzata di pensionati a quella manifestazione è stata importante per esprimere qual è un nostro pensiero permanente, che è quello sì di occuparci di previdenza, del lavoro e di tutti questi argomenti, ma è soprattutto di stare insieme anche politicamente e quindi non trascurare gli aspetti, un altro telefono, più generali, quelli più politici, anche quelli internazionalisti. Quindi noi siamo contenti quando ci si muove complessivamente, no? E nonostante la settorialità poi del nostro intervento per assicurare continuità, per assicurare approfondimento, poi in realtà ci siamo anche in queste situazioni che invece mettono in ballo il nostro carattere generale dal punto di vista politico. Quindi
a dimostrazione che siamo andati in pensione ma non avevamo messo in pensione nel cervello né la volontà da conflitto,
ecco, quindi quello ci pare fondamentale.
C'è una chiamata in arrivo, mettiamo in onda l'ascoltatore Gavino.
Vai Gavino.
Buongiorno a tutti. Io vorrei parlare di questo. Questa mattina è comparso su un giornale.
Scusami Gavino, si sente poco. Potresti parlare un pochino più forte?
Ok, cercherò di parlare. Così si sente?
Sì, abbastanza, sì. Grazie.
Ecco, allora, questa mattina sulla voce, sulla verità di Belpietro è comparsa una notizia che mette parecchio turbamento da parte dei pensionati, soprattutto di quelli che hanno una pensione di reversibilità, che in realtà è una pensione misera. Questa notizia dice che verranno nuovamente ritoccate le pensioni di reversibilità, verranno ritoccate in senso estremamente restrittivo. Io mi sono informato presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, presso dei ex colleghi che seguono attentamente anche l'andamento così in generale dell'Istituto, e mi è stato detto che non c'è niente di tutto questo, non se ne parla. Bisognerebbe vedere da chi ha preso questa notizia Belpietro, come la diffonde, perché la diffonde, ma al momento da fonti ufficiali non esiste nessuna notizia in proposito delle pensioni di reversibilità che possono essere ritoccate. Io direi stiamo attenti, perché potrebbe succedere da un momento all'altro, però vediamo un po' anche da chi vengono queste notizie, come mai vengono veicolate queste notizie. Tutto qui, io volevo segnalarvi questo.
Ma scusa Gavino, ma se ne è parlato mesi fa, nel senso di adeguare, cioè di applicare i coefficienti ISEE familiari. Questo argomento era stato dibattuto, è stato negato. Dici che è una cosa differente? Perché si parla anche di ricalcolo col metodo contributivo di tutto quanto la pensione acquisita, specialmente nelle sezioni speciali.
Sì, si dice anche questo, si dice addirittura che sarà retroattivo, ma non si dice retroattivo di quanto, non lo si specifica. Però queste sono voci buttate lì così, probabilmente da uno scribacchino qualsiasi, magari qualcosa di vero c'è, potrebbe esserci, però vengono dette in maniera tale che non si riesce a risalire alla realtà del fatto.
Sono sicuramente vere le notizie, nel senso che pur non diventando operative, però sicuramente testimoniano una una volontà di colpire le pensioni di reversibilità ancora una volta da parte del governo. Su questo io credo che non dobbiamo avere dubbi. Uno dei rischi che si corrono attraverso questa manomissione è di trasferire le pensioni di reversibilità, che costituivano una parte integrante del funzionamento della pensione di tipo retributivo e che quindi avevano un carattere solidaristico tra i lavoratori, no, venga declassato ad assistenza. Perché se tu, per continuare ad avere una pensione di reversibilità oltretutto ridotta, ma devi fornire l'ISEE, significa che quella pensione non è più l'esercizio di un diritto acquisito da il lavoratore in forma diretta attraverso la contribuzione, diventa una cosa assistenziale, no, in cui il governo può maneggiare e manovrare come preferisce. Io credo che questo è uno dei guai principali, insomma, attraverso i quali passano linee di trasformazione della pensione previdenziale pagata dai lavoratori, come stiamo facendo noi con le aliquote più alte che esistono al mondo, no, del 33%, e che includono anche la reversibilità. Se pensate che se io sono andato in pensione con la pensione che ho adesso, dopo 40 anni di lavoro prendo 1600 euro e con il calcolo retributivo con cui sono andato in pensione avrei ancora da spendere 12 anni dopo l'81esimo anno, nel senso che io la mia aspettativa di vita, quindi le aspettative di vita media dei lavoratori dopo i 65 anni sono quello di arrivare a 81 anni, quindi avrei potuto avere 14-15 anni di pensione, mentre invece la mia pensione calcolata con retributivo era perlomeno di 12 anni in più, 26 anni. Quindi questo significava che la pensione che si raccoglieva doveva servire anche con questa funzione di tipo solidaristico che le vedove, i vedovi, i figli, tutti, diciamo, quelli a cui pesava l'assenza del lavoratore diretto, no, avevano diritto ad avere la pensione. Questa pensione poi, tra l'altro, ultimamente è stata già rimaneggiata parecchio, fino a arrivare al 60% nel caso massimo della pensione della vedova, che prende l'intero importo previsto, mentre invece era partito dall'80%, quindi siamo sul terreno proprio del furto avanzato. Però tutti questi argomenti e questo incitamento all'iniziativa, alla lotta, alla non sopportazione, all'indignazione e alla manifestazione devono avere una radice. La radice è che le pensioni, così come le abbiamo pagate, come le stanno pagando i lavoratori, sono assolutamente compatibili per questo anticipo che non deve essere pagato, per mille altre cose che adesso ci vogliono pagare, far pagare o tagliare. Queste sono cose che ci stanno tagliando, ma che noi abbiamo già pagato. Insomma, invito qualcuno che non sia d'accordo a contestare il fatto che con la pensione che noi abbiamo pagato, con l'unico indice che c'è vero e valido e scientifico per calcolare il monte pensionistico, non fosse più che sufficiente, più sufficiente 12 anni in più rispetto alla media degli anni di 14-15 anni di durata di una pensione media. Quindi questo deve avere questa comune, diciamo, convinzione senza la quale sarà difficile partire, che non ci stanno regalando niente. Le pensioni di reversibilità erano così alte nella loro contribuzione anche perché dovevano fare fronte a questa eventualità della presenza di coloro che sarebbero sopravvissuti alla morte del lavoratore. Quindi
no, ma mi sembra che io credo che il
sì, certo, no, ma io sono del parere che andrebbe per le lunghe parlare di quanti, che diritto sia la pensione di reversibilità, però è un diritto acquisito dal lavoratore, pagato duramente dal lavoratore, e non deve essere toccata. Adesso devono smetterla, dobbiamo stare attenti che non, veramente non vengano più toccate, perché si va a toccare proprio la miseria delle persone e portarle un'altra volta alla miseria. Ecco, io direi proprio questo, di stare molto attenti e vedere un pochino che...
Sì, quello che dici te è senz'altro...
Grazie Gavino.
Gavino è senz'altro vero, e quindi ci sarebbe e c'è bisogno proprio che sulla questione delle pensioni in senso generale ci sia un dibattito, un confronto ed anche una serie di iniziative sempre più puntuali, perché noi ormai abbiamo la consapevolezza che oggi questi, mentre hanno fatto scempio del lavoro, lo hanno deregolamentato, precarizzato e quindi azzerato di ogni diritto, e quindi c'è un crescente disoccupazione, se vanno a fa cassa devono per forza di cose puntare gli occhi sulla pensione, e quindi su questo non ci piove. Ora non lo so, io da quello che ho capito sembra che sul giornale di Belpietro è uscita fuori questa notizia. Io capisco il tentativo di Belpietro magari di stanare il governo su questa questione, anche se non credo che siano così ingenui da affrontare il dibattito sulla questione della reversibilità almeno fino a che non viene il referendum. È chiaro che poi sicuramente, passato il referendum, nel momento che andrà a definire proprio il documento di economia finanziaria per l'anno a venire, è chiaro che lo hanno già annunciato quasi un anno fa, il tentativo di alimentare sempre più questa diciamo guerra tra i poveri, e lo fanno alimentando una discussione che è chiaro che è strumentale, ma che denota comunque la voglia non tanto di entrare nel vivo delle questioni, quanto invece di annullare un diritto in linea di principio. Noi altre volte abbiamo detto che, per esempio, la pensione di reversibilità è stato anche, lo ricordava anche Piero poco fa, è stato un riconoscimento al ruolo sociale che aveva anche la donna, che nel dopoguerra per molti anni è stata all'interno della propria casa, aveva difficoltà nel lavorare, non aveva i diritti che oggi, in effetti, pur con 3.000 difficoltà e negazioni ancora, mettono la donna nel mondo del lavoro. È chiaro che quindi loro non era soltanto la pensione di reversibilità per credere il merito, ma era un riconoscimento del ruolo sociale della donna all'interno della famiglia, come dicono loro, il nucleo centrale di dello Stato, dalla loro concezione proprio, no? E quindi io credo quindi che sicuramente è fondamentale, ma ricordava anche Fulvio che, per esempio, loro ne hanno parlato anche con l'intenzione di andare a rivedere l'intero ISEE, nel senso che loro vogliono praticamente intervenire sul reddito complessivo, sulle vedove che magari sono proprietarie di una casa, che magari, secondo quello che dicono loro, l'hanno addirittura in affitto, hanno una seconda casa, insomma loro è chiaro che alimentano per negare un diritto, perché questa è la questione. I diritti vanno soprattutto mantenuti a difesa di una tutela sociale dei ceti più deboli, e non quindi perché loro la buttano volutamente in caciara, perché poi magari ti dicono: che cosa vuoi sostenere una vedova o un vedova che hanno un livello di retribuzione, di reddito alto, e quindi sono ricchi, e quindi voi contrariate, quindi voi vi prendete una posizione contro un tentativo di andare in qualche modo, secondo loro, a digerire quello che è il debito pubblico, mentre invece noi sappiamo che l'attacco al debito pubblico monta nel senso, la prima volta abbiamo detto che è un inganno, ma lo giustificano proprio nel momento che vanno a togliere i diritti nel lavoro, nel momento che vanno a togliere anche, a privatizzare i servizi. Quindi la questione Le problematiche che oggi noi abbiamo davanti sono molto complicate, sono complicate ma tutte, e quindi vanno ci impongono a tutti noi, anche a questi livelli così modesti di comunicazione, ma che sono per noi fondamentali, è quello magari di non soltanto informare alcune cose che ci passano e che attraversano la società, ma quello di approfondire la conoscenza sulle cose, perché più approfondiamo la conoscenza e più apriamo la possibilità di elaborare meglio una resistenza sociale all'interno del paese.
Un piccolo stacco musicale.
Allora, la scaletta di oggi, che si conciliava benissimo con l'intervento di Gavino, conteneva altri due aspetti di programma di manomissione delle pensioni. Uno è la no tax area, che viene molto reclamizzata dalle fonti di tipo governativo come una delle iniziative che entreranno nel bilancio per il 2017, e l'altro è il falso realizzato da Renzi sui voucher. Però la cosa che volevamo premettere è che, siccome sono già questa è la terza trasmissione in cui affrontiamo dei temi specifici, molto specifici, non vorremmo perdere un po' la dimensione del contesto in cui queste ulteriori manomissioni, no, si stanno realizzando, e invitiamo tutti quanti a esprimersi su questo tipo di contesti. Però il contesto più prossimo noi lo vediamo caratterizzato soprattutto dal fatto che ormai la Costituzione ha incluso proditoriamente in una notte il pareggio di bilancio come una legge fondamentale dello Stato, per cui tutti i diritti sociali si devono confrontare con questo obiettivo della legge, l'articolo 81 della Costituzione, che prevede il pareggio di bilancio. Ora, questa cosa è gravissima e la dice lunga su qual è, diciamo, poi il senso della modifica della Costituzione che si vuole praticare. Perché, nonostante si dica, per esempio, che i 47 articoli che vengono manomessi, trasformati dalla riforma Renzi non includono i primi 38 articoli che sono quelli fondamentali, dei diritti fondamentali, sappiamo benissimo che gli altri articoli, trasformandolo, si rendono inesigibili i diritti, no, che invece stanno, che sono, diciamo, quelli sanciti nella prima parte della Costituzione. Il diritto alla pensione, per esempio, che è sancito nella prima parte della Costituzione, oggi viene messo alla berlina per quanto riguarda la perequazione delle pensioni, perché la stessa Corte Costituzionale, che di solito era sempre molto decisa, adesso invece già fa dei passi indietro e dice che bisogna bilanciare il diritto dei pensionati ad avere una pensione che viene aggiornata a secondo l'aumento dei prezzi, ma che bisogna anche conciliarla con il dovere dell'articolo 81 che prevede il pareggio di bilancio. Ecco, quindi questa cosa qua è, diciamo, una parte importante del contesto in cui stanno avvenendo anche questi fatti previdenziali. Questa legge, che solo in Italia è diventata Costituzione, in molti altri paesi è rimasta al di fuori dell'attività legislativa, in altri è diventata legge però senza entrare nella Costituzione. Noi, da bravi, anzi i nostri governi, da bravi esecutori, no, hanno pensato addirittura di metterla in Costituzione. Quella legge significa che è stato firmato un memorandum con l'Unione Europea per cui in Italia dovremmo tagliare il debito pubblico di 1.000 miliardi in 10 anni, quindi con dei tagli spaventosi ogni anno, no? Perché così potremmo entrare nei parametri di Maastricht, che prevede che il debito pubblico non superi il 60%. Noi oggi, forse molti ascoltatori già ce l'hanno sentito dire, abbiamo un debito pubblico che supera il 130%. Per rientrare quindi nei parametri di Maastricht ci dovrebbe essere ogni anno un recupero di 50 miliardi, e questo recupero di 50 miliardi sta avvenendo. Sta avvenendo perché, per esempio, tutta la legislazione che riguarda la previdenza sta già fornendo ogni anno 20 miliardi di contributi attraverso i tagli che si effettuano alle pensioni. Se voi pensate che soltanto l'innalzamento delle pensioni di 3 anni comporta 6 miliardi l'anno di risparmio, che diventano 12 miliardi l'anno, perché un anno di ritardo nel pensionamento significa un anno in più di contributo, ma significa anche un anno in meno di pensione. Quindi 12 miliardi l'anno si sono ottenuti dalle pensioni soltanto innalzando l'età per andare in pensione. E questo è soltanto uno degli aspetti, perché l'aspetto più politico, più generale, forse è quello che tagliando un anno per andare in pensione, quindi facendo aumentare di un anno l'età pensionistica, si tagliano contemporaneamente 525.000 posti di lavoro per i giovani. Quindi c'è un impoverimento generale, che è l'obiettivo della politica di austerità, quello di lasciare un livello di occupazione, di disoccupazione sempre più alto, per poter continuare a far pressione sui salari, sulle condizioni di lavoro, sui diritti, no? E impedire che ci sia una posizione di avanzamento della società, mentre invece si sta realizzando una continua regressione. Quindi questi due aspetti soltanto già costituiscono, diciamo, un contesto dentro il quale inscrivere queste cose piccole ma importanti, perché sono graduali, perché sono politiche, perché diventano permanenti, che il nostro governo sta pensando di attuare nelle leggi di bilancio di quest'anno, che sono ormai varie svariate leggi che compongono il bilancio, no? E che, pur non avendo la consistenza dei tagli della Fornero, no? Dei tagli del passaggio dal retributivo al contributivo, sono comunque delle cose che servono a deprimere le condizioni dei lavoratori, a togliere dei diritti che sono costati decine e decine di anni di lotte e di iniziative da parte del lavoro. Se mandi un altro stacco musicale, Fulvio.
Io, se fossi Dio, io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io, se fossi Dio, non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare, o meglio ancora criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto, poverino, è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sfeda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio, preferirei il secolo passato. Se fossi Dio rimpiangerei il furore antico, dove si odiava e poi si amava e si ammazzava il nemico. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io, se fossi Dio, non sarei così coglione da credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io, se fossi Dio, sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io, se fossi Dio, non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino. Io, se fossi Dio, non avrei fatto gli errori di mio figlio, e sull'amore e sulla carità mi sarei spiegato un po' meglio. Infatti non è mica normale che un comune mortale, per le cazzate tipo compassione, fame in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna, che viene da dire: ma dopo come fa a essere così carogna? E io, se fossi Dio, non sarei ridotto come voi, e se lo fossi io, certo morirei per qualcosa di importante.
Allora, l'altro argomento che volevamo affrontare è la no tax area. Questa no tax area probabilmente per molti è una locuzione che non conoscono. La no tax area dovrebbe essere quella parte del salario dei lavoratori che non viene tassata. Il minimo per vivere, che non deve avere tassi. Quindi, come era nel 74, quando è nata l'IRPEF anche sull'onda delle lotte, no, i lavoratori con i redditi più bassi stavano all'interno di quest'area e non pagavano alcuna tassa sul salario, che era molto basso. Questo sarà, poi affronteremo, credo, in un altro giorno, un intero discorso sulla tassazione del lavoro, che è importantissima. Ma insomma, per chiarire, questa no tax area oggi si dice molto
ingiustamente e impropriamente che sia di 8.000 euro per coloro i quali lavorano, mentre i pensionati sarebbe di 7.500 euro. Ora, questa è un'approssimazione molto grande, perché questa no tax area cambia moltissimo a secondo della situazione individuale del lavoratore. Io, per esempio, con 1.600 euro al mese, la no tax area è di 846 euro l'anno. Quindi non pago le tasse, ossia mi vengono tolti dal conteggio dell'imponibile prima di applicare la tassazione queste 846 euro. Quindi la no tax area è una cosa molto che è stata cambiata sempre da questi governi, si sono succeduti questi anni, perché da una cosa chiara legata, come era inizialmente, alle aliquote contributive per la tassazione progressiva in attuazione della Costituzione, è diventato un gioco di deduzioni e detrazioni, nel senso che nessuno più sa quanto è la sua no tax area, perché è il sistema salariale o pensionistico che calcola con calcoli complicatissimi quanto sarà la sua no tax area. Allora, questo la dice lunga su come si sta trasformando in continuazione il sistema di tassazione, sempre più opaco e sempre più destinato a favorire i redditi più alti. Per esempio, sappiate che nel 74, quando è partita la legge, le aliquote più alte per chi aveva i redditi più alti erano del 72%, pagavano il 72% tutti coloro che avevano redditi superiori ai 500 milioni, allora erano lire, no? E pagavano il 72%, anzi c'è stato un anno nel quale questa aliquota marginale superiore era addirittura l'82%, il che significava che non è che diventavano poveri, era una ricchezza meno indecente, tutto qua, anche perché queste aliquote delle tasse si applicavano appunto per aliquote, ossia per varie stratificazioni dello stipendio, non è che su tutto lo stipendio c'era l'82%, sull'ultima aliquota, per la parte dell'aliquota che superava una parte, no, c'era questa tassazione molto elevata, mentre invece era molto bassa l'aliquota per i lavoratori dipendenti con il salario più basso, e che era appunto zero. Quindi in questi ultimi 30 anni questa cosa si è completamente invertita, i lavoratori hanno visto crescere la tassazione del proprio stipendio fino all'aliquota minima del 23%, no? Mentre i redditi più alti, che avevano l'82%, il 72%, adesso si sono ridotti al 43%. Quindi questa no tax area sarebbe, il suo rispetto costituzionale sarebbe assolutamente a favore dei lavoratori a basso reddito. Ora però nelle cose che sappiamo che si stanno preparando per il bilancio, questa è proprio uno sfottò. Pensate, si pensa di fare una diminuzione, anzi una crescita della no tax area per i pensionati. Ma quali pensionati? Solo quelli che abbiano più di 75 anni e solo quelli che abbiano massimo 8.000 euro di reddito l'anno, quindi gente che ha il reddito mensile di 560 euro, gli verrebbe date un aumento, pensate un po', di 2 euro al mese. Questa è la quantificazione del risultato di una crescita di una no tax area di 250, l'aumento di 250 euro per il calcolo annuo, che però poi va calcolato al 23%, che è l'aliquota minima. Quindi un pensionato che adesso sta in pensione con 560 euro e che non abbia poi complessivamente nel corso dell'anno più di 8.000 euro di pensione, avrà la concessione di 2 euro in più al mese. Voi capite, è proprio una presa per il culo, è una cosa vergognosa. E questo, se andate a vedere i giornali patronali, riempie pagine e pagine sulla generosità di questo governo che, no, aiuta i pensionati poveri. Li aiuti a che? A morire prima, perché io credo che dopo che uno ha ricevuto, dopo tutto sto tran, a ricevere 2 euro in più, nemmeno se ne accorge, tra l'altro, perché nel frattempo ci saranno aumentate le tasse, le aliquote contributive per il comune o per la regione, che aumentano ormai permanentemente, di anno in anno, ogni volta aumentano, eppure i comuni non riescono a far fronte nemmeno alle spese che una volta sostenevano con i trasferimenti dello Stato. Oggi, grazie al federalismo fiscale enunciato prima dalla Lega, ma poi fatto proprio dal PD, PDS, no? Ha portato sì che, anziché detrarre le spese per i comuni dalla fiscalità generale, ma ci sono nuove tasse che crescono, una come IRPEF e l'altra come aliquote IRPEF locali.
Questi sono
tutti. Allora,
ma dico, e nonostante tutto questo, cioè, la crescita desiderata non c'è. C'è la continua espropriazione del lavoro salariato da parte del capitale, tutte queste tasse. Abbiamo visto ultimamente 500.000 posti di lavoro in meno per ogni anno di prolungamento d'età pensionabile. A 8.000 euro solamente per della detrazione della no tax area, il quantitative easing. Allora, tutte queste misure a sostegno del capitale da almeno 20-30 anni a questa parte hanno ingenerato un impoverimento della società e una mancata addirittura riproduzione dello stesso sistema, se non dal lato solamente finanziario. Il lavoro salariato non si riproduce, ma se non si riproduce il lavoro salariato non si riproduce neanche il capitale, che è il suo mezzo di sostegno. Allora, questa è la situazione. Se non si rinnovano i contratti e si abbassa il livello di tasse sul lavoro, cioè il sistema stesso si inceppa di per sé. Ma io credo che questo ormai sia impossibile. Credo che ormai il capitalismo, in questa sua fase, non è più in grado di riprodurre il lavoro, tant'è vero che abbiamo ormai di riprodurre il lavoro salariato. Abbiamo una disoccupazione ormai ventennale strutturata intorno all'11% e una disoccupazione giovanile intorno al 40%. Allora, i lavoratori sono costretti a questa scelta, non possono più cercare un padrone buono. Quando si chiude una fabbrica addirittura si sale sopra delle transenne per chiedere un rinnovo, che questa fabbrica si riattivi di nuovo. È vero che questo è l'aspetto per cui senza un lavoro non c'è neanche la riproduzione dell'individuo, non se magna, come si dice a Roma, ma è necessario ormai organizzare una produzione sociale affinché, bisogna superare questo rapporto del capitale e non essere più subalterni a queste situazioni, altrimenti il debito pubblico o qualsiasi altra cosa ci schiacceranno continuamente.
Ma mi sembra che i tentativi nostri di cominciare a aprire anche una discussione su queste problematiche che sono state ricordate da Pietro, da Piero, confermano una cosa, che noi insomma ci troviamo davanti a governi e a parlamenti che per la verità sollevano tutto e il contrario di tutto. Per esempio, ha ragione, la presa per il culo, questi hanno prima intanto bloccato e ridotto la rivalutazione Istat del costo della vita, poi hanno fatto quello, si sono comportati come si sono comportati, non dando neppure quello che la legge ha disposto che ci andava restituito, e ora è chiaro che sulla questione della no tax area è una questione che si presenta in maniera ambigua e nebulosa per certi versi, per altri invece è chiaro, proprio il tentativo solito del, io lo dico sempre ormai in ogni, sotto ogni aspetto, che c'è sempre ormai questo tentativo che punta proprio a dividere, punta proprio a dividere e a creare, quindi a intervenire sulle varie fasce di reddito e quindi crearsi da, secondo loro, una parte di consensi anche di fronte a prese per il culo, ad aumenti che so che sono inutili e soltanto una presa in giro, e avere poi invece proprie regalie, se consideriamo quello che si diceva prima, che prima i ceti più benestanti pagavano il 70% e sono andati a pagare, oggi pagano intorno al 40%, dice chiaramente che quando loro si muovono in una certa direzione, si muovono sempre con una logica di parte, e una logica quindi che è quella di andare a favorire tutti i meccanismi che sono, non solo su quelli della finanza e delle banche, ma anche quelle di eventualmente di alcuni ceti sociali di un certo livello. Allora la battaglia sarebbe quella, un farti da pretendere che una no tax diventa vera se per esempio punta a una riduzione inversamente proporzionale e quindi dando vantaggi per esempio a pensioni basse, non dandogli 2 euro, ma per esempio dagli una rivalutazione concreta, visto che stai pure alimentando l'idea di inventare un eventuale reddito o salario garantito intorno agli 800 euro, non si capisce per quale motivo non unifichi il tutto, e quindi non dai ai pensionati più poveri 2 euro, ma gli dai un aumento che almeno ha un certo significato. Quindi diciamo che noi viviamo in mezzo a questi che ormai abitualmente sull'economia fanno il gioco delle tre carte, l'abbiamo già anche detto l'altra
e Manno, senti, sul gioco delle tre carte devo dire una cosa prima che finiamo, perché sono troppo importante e poi è troppo tempestiva. Il gioco delle carte l'ha fatto venerdì scorso, l'ha fatto venerdì scorso Renzi, il Consiglio dei Ministri, il quale ha finto di porre, mettere delle condizioni ai datori di lavoro, quei farabutti che pagano con i voucher, i quali non si erano attenuti alla legge di un anno fa, esattamente il 15 settembre dell'anno scorso, nei quali per questa legge chi avesse voluto pagare i lavoratori con i voucher doveva fare la dichiarazione almeno un'ora prima dell'inizio del lavoro, doveva farla corredata con gli estremi codice fiscale e estremi anagrafici del lavoratore, doveva mettere l'orario che il lavoratore avrebbe fatto e quante ore avrebbe fatto, e questi marruoli non lo hanno fatto, quindi per un anno non hanno fatto una legge che ha buttato, diciamo, i lavoratori dentro una cosa più simile alla schiavitù che non al lavoratore dipendente, non hanno nemmeno rispettato questi livelli minimi.
Il 300% dei voucher sono arrivati quasi, se presume che a gennaio dagli 80 milioni che sono stati adoperati quest'anno si arriverà intorno ai 114 milioni per il prossimo anno, quindi questo conferma che loro seguono su questo. E quando su questo gioco cosiddetto dei tre carte c'è rientra anche la questione dell'APE, che noi abbiamo già denunciato che è una sorta di pizzo,
cioè prima mi hai tolto dei diritti, poi mi dici se rivuoi i diritti che ti ho tolto mi devi stare staggio, te devi quindi pagare, devi fare mutuo, devi pagare quindi una alla banca, una certa tangente, certo. E alla fine per 20 anni, fino a che non muori, sei praticamente indebitato con le banche, e alla fine tu ci avrai una pensione che magari doveva essere intorno ai 1200 euro, ce l'avrai intorno agli 800 e così via. Quindi,
per gli ascoltatori, volevo finire però il fatto che in che cosa consiste questo falso. Non so se è voluto da Renzi o interpretato bene dalla stampa di Renzi. Io dico perché, per esempio, uno che ha affermato queste cose è il Sole 24 Ore, guarda caso, un giornale confidenziale che ha fatto articoli e articoli mai raccontando la storia che c'era un dovere a cui si erano sottratti. Ma come se Renzi avesse voluto bonificare la situazione e mettere dentro una clausola che prima non c'era, quindi una maggiore verificabilità, una maggiore trasparenza dell'uso dei voucher, che fanno sempre schifo pure se rimangono trasparenti, però è ben diverso far credere che lui sta dando una mano a tutti i marioli che hanno appozzato attraverso i voucher, no? Le mani nelle tasche dei lavoratori, e farla credere invece come una legge nuova, no, che dovrebbe mitigare, diciamo, l'opera dei datori di lavoro. Tutto su questo, gli articoli che si sono letti hanno tutti parlato di un decreto che avrebbe sanato, avrebbe introdotto delle regole nuove, e invece si trattava soltanto di dare la possibilità di farla franca a quelli che non avevano osservato una legge che era già vecchia di un anno.
Che questo è il segno della regressione del patronato in questo paese, del capitalismo,
e
dei sindacati che sono collusi apertamente. Cioè, svuotare il potere del lavoratore, non più i lavoratori contro il padrone, ma solamente un lavoratore singolo, come era ai primi dell'Ottocento, contro la forza del patronato. Questa è la loro volontà, isolarci a tutti, de modo che possono dominarci meglio.
Allora, io credo che questa cosa dei voucher vada controllata, bisogna che i lavoratori che vengono pagati con i voucher trovino un momento di organizzarsi, perché non ci stanchiamo mai di dirlo, i voucher non è un sistema di pagamento del salario, perché il salario, grazie alle lotte di centinaia di anni da parte di milioni di lavoratori, era correlato ai diritti, era collegato al diritto alla malattia, alla sanità, a un salario dignitoso, come dice. Questi invece con i voucher sono riusciti a cancellare tutti i diritti. Un lavoratore che viene pagato con i voucher non prende il TFR, non prende la malattia se si ammala, rimane senza stipendio se si ammala. È veramente ormai, io direi che forse in certi episodi era più generosa la schiavitù, eh? Presso i romani, per esempio, i padroni degli schiavi dovevano procurare il sostentamento e la dignità anche dei loro schiavi. Qui invece no, nell'anomia più completa si riesce a realizzare una forma di schiavitù tragica, tragica, perché poi nel modo in cui sono stati gestiti e verranno gestiti in tutti i casi, ti succede sempre il compagno Giovanni, Davide, Roberto, no? Che arrivano e ti dicono: ho lavorato 8 ore allo Stadio Olimpico, alla fine mi ha dato 5 ore. Perché? Dice, perché poi ci sono state le attese, abbiamo dovuto aspettare un sacco di tempo, come se lui, no, non avesse lavorato perché era organizzato male il lavoro. Guarda, è incredibile. Quindi, nonostante tutti questi vantaggi, chi usa i voucher è anche un ladrone che è in grado di lucrare anche sul numero di voucher che deve poi pagare.
Sostanzialmente, cioè, voglio dire, si conferma quello che ha detto la Fornero qualche anno fa, cioè il lavoro ve lo dovete meritare. Siccome il lavoro, cioè, è lo strumento per vivere, questi signori ormai decidono se qualcuno deve vivere o morire. Questo è il punto al quale siamo arrivati.
Scusate, bisogna dire anche una cosa sulla Fornero, perché è nata questa leggenda che la Fornero, la ministra Piangina, avesse pianto perché si rendeva conto di quanta sofferenza avrebbe causato la sua legge. Noi Cobas pensionati abbiamo sempre pensato che il pianto, le lacrime della Fornero era dovuta alla commozione di un sogno riuscito, perché la Fornero ha studiato tutta la vita, ci ha messo in piedi dei centri studi, ci ha messo in piedi l'insegnamento universitario per inventarsi di un sistema di taglieggio dei contributi dei lavoratori che li ha fatti diventare, come lei è riuscita a fare, contributivo da retributivo, che ripetiamo è sempre soltanto un cambiamento di rivalutazione dei contributi versati. Quindi attraverso un marchingegno al tavolino si sono tagliati di un terzo, anche del 40% delle pensioni, perché non è stato più realizzato quell'indice di rivalutazione che era l'indice di rivalutazione. Io, se prendo il mio stipendio di 126.000 lire nel 1971 e vado a vedere le carte dell'Istat e ha un capitolo apposta che si chiama rivalutazioni, no, il mio stipendio di 126.000 lire oggi ha il valore di 2.000 euro e io ne piglio 1.600, quindi già c'era un taglieggiamento là con l'altro sistema contributivo, il taglieggiamento è raddoppiato.
Allora siamo arrivati a un'ora abbastanza tarda, abbiamo sforato di solo 2 minuti. Tra una mezz'oretta questa trasmissione la trovate sul sito registrata, potete ascoltarla in differita. Rammento che chi volesse interloquire con noi può anche mandarci un messaggio, posta elettronica, alla casella pensionati@cobas.it e vi risponderemo quanto prima. Grazie a tutti, buona giornata.
My tired feet, oh my tired feet, my tired feet.